File 24, pagina 93. Enrico Dalla Vigna. Era nato a Padova il 3 febbraio 1925 e studiava da geometra. La sorella Mariuccia ci racconta: ricordo ancora oggi mio fratello Enrico, con la tenerezza di una bimba, com'ero allora. Avevamo molti anni di differenza. Lo amavo di un affetto intessuto d'ammirazione e timidezza. Era un ragazzo intelligente, spigliato. Amava la musica, suonava la fisarmonica. Possedeva una moto Guzzi che lucidava con cura nei fine settimana. Era un giovane atletico e sportivo che d'inverno si recava a sciare a Cortina. Frequentava un gruppo di amici, tra cui Girotto e Bernardini, che spesso invitava a casa. Lui prendeva la fisarmonica, qualcuno strimpellava una chitarra. Io li ascoltavo. Chiacchieravano fino a notte fonda, ma oltre a tutto questo Enrico possedeva pure un innato senso della patria, uno spirito battagliero, che purtroppo sarebbe stato anche la causa della sua morte. Io, che nel 1943 avevo 6 anni, di certo non potevo essere a conoscenza della vita segreta di mio fratello. Sapevo che, da ragazzo intraprendente che era, si era guadagnato la fiducia dei tedeschi. Non parlava la loro lingua, ma aveva dimestichezza con l'inglese e il francese e ispirava simpatia. Possedendo la patente, gli era stato affidato un lavoro d'autista presso il comando tedesco della zona. Quando però calava la sera, con quella stessa macchina partiva senza dire dov'era diretto, sempre con qualche fagotto tra le braccia. Rivedo mia madre, con gli occhi dolci, velati da una muta preoccupazione, chiedergli spiegazioni, ma lui, sorridendo, le sfiorava una guancia, le spiegava che lui non se ne sarebbe rimasto con le mani in mano a sopportare l'occupazione nazifascista. Le sue parole vibravano d'energia e orgoglio. Forse mamma intuiva il pericolo. Nulla però avrebbe impedito a Enrico di adempiere a quello che lui riteneva essere un dovere. Ci riuscirono i fascisti. Una notte, era forse il 14 ottobre, le Brigate Nere si presentarono a casa nostra, entrarono prepotentemente e perquisirono la casa. Picchiarono mio fratello e poi lo trascinarono via, seminudo, com'era quando s'era alzato dal letto. Mamma cercò di fermarli, ma quelli impietosamente percossero anche lei col calcio di un moschetto. Portarono Enrico alla caserma dei carabinieri. Quella sera, in quelle circostanze angoscianti, vidi mio fratello per l'ultima volta. Mio padre fece invano innumerevoli tentativi di riabbracciare il figlio. Ogni giorno si recava alla caserma e si informava sulla sua salute. Arrivò anche nell'estremo, disperato sforzo per salvare la vita al figlio ad offrire del denaro a Cattani, il comandante delle Brigate Nere a Monselice. La mia famiglia, infatti, possedeva una fiorente ditta commerciale e all'epoca i soldi non ci mancavano. L'ufficiale si lasciò corrompere e arrivò anche a promettere di organizzare un'evasione dal convoglio ferroviario che lo avrebbe portato in Germania. Non mantenne mai la sua promessa e mio fratello finì in un campo di sterminio dove terminò la sua coraggiosa esistenza. Scoprimmo allora la gran parte che aveva avuto mio fratello nella lotta per la resistenza. Capimmo che quando lo vedevamo partire alla chetichella stava svolgendo la sua attività di corriere segreto. Era una delle cosiddette staffette. Caricava sull'auto vestiario e cibarie per trasportarle alle postazioni in montagna. Qui stavano i soldati inglesi che si paracadutavano e si nascondevano. Oggi rileggo le sue lettere, un tesoro prezioso. Enrico scriveva della sua speranza, che a tratti sembrava quasi certezza, di tornare. Ma forse, dovendo anche superare la censura dei controlli tedeschi, si mostrava impavido e allegro soltanto per alleviare il nostro dolore. Rileggo con commozione del suo amore tenace per la fidanzata, del suo affetto sincero e grato di figlio. Non dimenticava mai, inoltre, un bacio per me, la sua Mariuccia. Ricordo anche che a mezzanotte, seduto, con l'espressione attenta davanti alla radio, ascoltava le notizie di Radio Londra, poi fuori per i suoi viaggi misteriosi. Ho anche immaginato, alla luce di quanto è accaduto a mio fratello, che le sue riunioni con gli amici celassero le sue reali attività. Probabilmente facevano il punto delle loro azioni sovversive, si passavano gli ordini e le consegne. Ai miei occhi erano semplicemente un'allegra brigata che schiamazzava e si divertiva. Fu questa consapevolezza a togliere ai miei genitori ogni speranza di rivederlo, soprattutto quando non giunse più alcuna lettera. Vidi mia madre spegnersi lentamente. Sedeva alla finestra, con lo sguardo assente e la sigaretta perennemente accesa tra le dita. Mi diceva: «Ora viene, Enrico, vedrai». Compresi che mio padre, dopo aver impiegato ogni sua energia per ritrovare Enrico, si era chiuso in un dolore silenzioso. Aveva riposto tutte le sue speranze e ambizioni in quel figlio amato. Tutto ciò accadde prima ancora che sapessimo della sua morte. Un giorno ci recapitarono un telegramma inviatoci dalla Croce Rossa Svizzera. Ci informava della departita di Dalla Vigna a Enrico. Era stato giustiziato in uno dei forni crematori di Güsen il 3 febbraio 1945. Lettere scritte dal carcere di Enrico Dalla Vigna. La sorella Maria ci ha consegnato le lettere scritte dal fratello dal carcere di Padova e di Bolzano. Quasi tutte sono state scritte su fogli di fortuna, di tutte le forme. Quelle provenienti dal carcere di Bolzano recano le indicazioni di quel carcere. Spesso venivano nascoste tra i vestiti per sfuggire alla censura. Le pubblichiamo senza nessuna omissione da parte nostra. Lettera numero 1. Senza data e senza luogo. Probabilmente è stata scritta nel carcere di Padova nel mese di ottobre 1944. Caro papà, non so come ringraziarti per le cure che hai verso di me. Assicura mamma di non impensierirsi. Non posso scrivere di più perché non è permesso. Spero in bene. Ti do una nota di cose che mi servono. 1. Una o due forette per mettere dentro roba. 2. Un po' di sale per salare. 3. Zucchero. 4. Qualche giornale o rivista. 4. Se puoi mandare un centinaio di lire in carta da 10 e un po' di moneta in franchi, una decina di lire, e se si può una matita e carta da scrivere e carta igienica. Vai da Gagliardo in via San Luigi e che mandino a Tranquillo, Gagliardo, delle sigarette e della roba da cambiarsi. Assicuragli che sta bene. Di a mamma di andare da Anna e salutamela e avvisala che sono sempre vivo per lei e per voi tutti. Qui il sole si vede a scacchi. Tuo figlio Enrico. Lettera numero 2. Senza data e senza luogo, probabilmente dal carcere di Padova. Sento che presto sarò di ritorno. Saluta e bacia Anna e dille che la penserò anche lontano in terra straniera. Tenetevela vicina, fatelo per me, vostro figlio, per il vostro ricchetto. In ogni caso, mandami questa roba. Bisognerebbe che potessi avere un 20.000 lire, che mi possono servire assai. Cerca in qualche maniera di farmeli avere con 1. Zaino e valigia. 2. Il paltò con pelliccia e ti ritorno quello che ho. 3. Calzettoni. 4. Maglie di lana da cambiarsi. 5. Maglione blé. 6. Mutande grosse, 2 o 3. 7. Una giacca grossa. 8. Quel paio di pantaloni da sci, i più buoni. 9. Una sciarpa di lana. 10. 4 o 5 fazzoletti. 11. Guanti di pelle grossi e quelli di lana. 11. Da mangiare per alcuni giorni, pane, alcuni vasetti di marmellata, zucchero, sale, eccetera. Non mi resta altro da dirvi. Altro che abbracciarvi forte forte e dirvi coraggio. E a presto. Baci a Mariuccia che sogno e a Giovanni e Antonietta saluti cari. Vostro Enrico. Nota bene. Anche la macchinetta per la barba. Sapone, pennello, 2 pacchetti di lamette buone, un altro asciugamano e uno specchietto. Dentro troverai un secondo biglietto di Sartori. Lettera numero 3. Dal carcere di Padova. 22 ottobre 1944. Cari genitori, oggi questa lettera mi è stata permessa di scriverla dalla scuola del carcere. Sono su di un'aula, sui banchi, e questo mi ricorda la scuola tanto odiata ma ora tanto desiderata. Sto bene, anzi, desidero che vi rasserenate. Ho capito in questi momenti che il babbo mi vuol tanto bene e si sacrifica ogni giorno per portarmi qualche cosa da mangiare, e questo per me vuol dire già molto, perché quando mangio penso alle care mani che la cucinano. Le tue, oh mammina mia. Papà, mandami sempre il latte caldo e qualche volta qualche uovo dentro. Saluta Giovanni, Antonietta, bacia Mariuccia. A te, mamma, e a papà un forte abbraccio da vostro figlio NB. Mamma, fa leggere anche ad Anna, la fidanzata, queste poche righe che ora le scrivo, e tieni sempre vicina quella cara creatura. Cara Anna, nei momenti in cui il mio pensiero vola ai miei ricordi, uno fra i primi sei tu. Sai che siamo legati da un vincolo indissolubile, dunque sta ora in te sapere mantenerti al posto che si deve. Devi essere una donna e non più una ragazzetta da girotondo. Segui sempre i consigli di mia madre e vedrai che saremo felici. Saluta i tuoi di casa e a te un lungo. Lettera numero 4. Dal carcere di Padova. 12 novembre 1944. Caro papà, oggi due dei miei compagni, Gagliardo e Nin, che stanno vicini di casa in via San Luigi, sono andati a colloquio. Non puoi immaginare l'ansia e il desiderio di sapere novità che ci pervase. Quando sono tornati ho saputo che le loro sorelle erano riuscite ad avere questo colloquio dal tenente Matt del comando SS tedesco. Hanno detto che questa settimana si parte per la Germania. Però Gagliardo e Nin Fulvio non vengono in Germania, ma vanno a Bolzano a lavorare, e questo a merito delle loro sorelle, che sono riuscite a commutare e alleviare la pena. Sartori, Bernardini Alfredo, l'autista di Cini, Barzan, Greggio e Salvagno, Ghirotto, Luciano, andranno in campi di concentramento in Germania, e il rimanente, io compreso, ai lavori in Germania. Io non so come siano riuscite a commutare la pena le sorelle di Gagliardo e Nin, ma ho pure sentito che tu hai tentato in mille maniere assieme a Baveo. Se tu provassi alle SS da questo Matt per intercedere la pena o almeno il colloquio, che è lui che lo dà. Io non so come ringraziarti per quello che hai fatto per me. In ogni caso, se partirò per la Germania, sono in compagnia. E non dispero, anzi tutt'altro, di tornare presto fra voi. Io sto benissimo di salute e morale, come i miei compagni. Papà, è qui che si prova la vita. Qui si vedono grandi e piccoli, spavaldi e miti, gentiluomini e assassini pregare e implorare il Signore alla sua santa misericordia. Convertiti. Ci vuole un po' di fede per ottenere certe volte l'impossibile. Di a mamma che ogni sera diciamo il Santo Rosario con la mia corona e in quei momenti mi sento tanto e tanto vicino a voi. Di a mamma che mi sento il Signore vicino, che non tremi per me, che... Pagina 96.